File 45, pagina 232, 21, sola misura, l'eternità. È dalla zona dove si trova il recinto dei forni crematori e della camera gas che i carri ferroviari arrivano al Cabel. Ci deve essere una piazzuola di smistamento da quella parte per avviare i convogli verso le officine e i magazzini o per spingere quelli carichi di cadaveri che arrivano qui da chissà dove verso l'edificio dei forni. Sul nostro binario convogli interi o locomotive non ne arrivano mai, soltanto veicoli singoli, istradativi con la cosiddetta manovra a spinta. Albert appena scorge l'ombra di un carro profilarsi all'imbocco della strettoia fa un gesto, sempre quello, e noi dobbiamo lasciar cadere qualsiasi cosa si abbia fra le mani e precipitarci verso il nuovo tormento in arrivo, dietro al quale corre e gesticola uno sparuto gruppo di prigionieri. Da quel momento il pesantissimo veicolo deve essere spinto a braccia per oltre 200 metri e tocca a noi aiutare il gruppetto di prigionieri che lo ha inseguito. Eppure, se i convogli sono penetrati fino all'interno del lager, le locomotive ci sono e noi ne percepiamo i movimenti attutiti dalla distanza. Sarebbe dunque facile far spingere i carri fin qui, invece no, perché in realtà è altro che è stabilito ed è che i prigionieri sono ancora meno ed ancora peggio di bestie. Nella lingua tedesca ci sono due verbi per indicare l'azione del mangiare, essen e fressen. La prima si riferisce a quella degli uomini, la seconda a quella delle bestie. Fino da quando i lager sono stati istituiti, i prigionieri hanno usato, e noi tutti usiamo ancora, la seconda espressione, ma è solo perché non ce n'è una terza. Per la distanza decretata fra i tranciatori di cavi e l'italiano al quale è stata regalata questa solitudine, vengo a trovarmi più vicino di chiunque altro al carro in arrivo. Per questo sto attento al rumore delle manovre e non appena il braccio di Albert si stende, butto via il troncone di cavo e corro quanto più posso lungo le rotaie, così da poter avere anch'io un posto sul retro del veicolo, dove, se si scivola, è minore il pericolo di finire sotto le ruote. Nonostante i metri di vantaggio, mi riesce però raramente di non farmi sopravanzare, e non è soltanto perché c'è chi, se è anziano, del lager o appartiene a un gruppo organizzato, è fornito di qualcosa che somiglia alle scarpe, ma è anche per quel dolore al fianco e alla gamba che di colpo, dopo settimane dalla caduta, ritorna mentre corro e mi costringe a bloccarmi, ad adattarmi ad un posto qualsiasi lungo le fiancate verniciate di ghiaccio. Anche nei primi giorni, subito dopo la cinghiata e quel volo dall'alto del carro, i capos in baracca non le hanno viste le grosse ragnatele, prima sanguigne e poi bluastre, che mi decoravano il fianco sinistro. Cercavo di stare defilato mentre mi lavavo sotto gli zampilli, tenevo gli indumenti appoggiati alla coscia durante l'ispezione sulla porta, e anche alla sera al lose controlle facevo lo stesso, porgendo gli indumenti ad uno. Ora le due ragnatele colorate non ci sono più. Il loro posto è stato preso da grumi duri, rilevati come noci, che dolgono sotto le mani, ma sfuggono ad un esame superficiale. Per quei segni e quei grumi le ho però guardate, mentre mi lavavo, le mie gambe, simili ormai a quelle di tanti altri, che non sembrano, non sono gambe, Mastecchi da uccellino, e tuttavia deve essere per quello, per essere vuoti, leggeri, come sacchetti di piume da bastare un pugno o una staffilata per farci volare a metri di distanza. Deve essere per quello che si vedono uomini stramazzare all'improvviso e rialzarsi di scatto sorprendentemente, e che io pure non mi sono fracassato precipitando. Torvo, accigliato, Albert sorveglia tutti con allarmata attenzione e ci sta vicino e quasi a ridosso mentre avanziamo spingendo. Grida, mulinando la cinghia, e a me sembra che siano sempre soltanto contro di me le sue minacce, come se fossi io la sua dannazione maggiore. E forse è vero che ce l'ha con me già da prima del volo dal vagone. Non può essere una distorsione dovuta alla paura. Se si piazza al lato dei carri, è me che segue passo a passo, è me che incita du italiener, vociando e vorticando la cinghia che tuttavia da allora, o mi sembra, arriva a segno con ridotta violenza. Bestemmia, strepita, mi sta quasi addosso, ma poi non mi manda là sopra a scaricare. Mi squadra con sospetto e il perentorio gesto verso l'alto lo rivolge ad altri, ma a spingere ancora ogni carro che si preannunzia, questo sì. Il veicolo, tutto di ferro dentro e fuori, che non si muove, e poi prende a correre e poi si blocca ancora al minimo ostacolo, e poi, dopo uno sforzo collettivo, fra le grida rabbiose di chi può ed anche di chi non dovrebbe, sobbalza ed un tratto si mette a correre di nuovo, anche più forte di come possano le nostre gambe. Chi come me non ha scarpe ma zoccoli e non ha trovato un posto sul retro li perde, per quanti sforzi faccia, ma continuiamo a correre a piedi nudi nel ghiaccio, fra le rotaie e le traverse, aggrappati, sghembi, alle fiancate scivolose del carro che va troppo veloce, vicinissimi a quelle ruote che ci stritoleranno se solo per un attimo perderemo l'equilibrio. Forse c'è pendenza, un avvallamento dove sono le cataste di lamiere e di rottami, e bisognerebbe frenarlo. Non ci si riesce, è troppo pesante, e intanto, per la difficoltà di inseguire la mia gamba con una fitta dal ginocchio all'inguine, si blocca e s'aggroviglia nel ghiaccio fracassato e a tratti liquefatto e nei panni che mi cadono di dosso, mentre le mani slittano contro le fiancate di fuoco e non c'è un appiglio. Il corpo è tutto inclinato in avanti, e allora bisogna farlo, non esitare più, morire interamente come quel russo giorni fa sotto le ruote, troncato in due, e non più il delirio di questo povero corpo che qui comunque dovrà restare. Rasentiamo le montagne di rottami, i rotoli di cavi, il gruppetto dei bambini che sembrano aspettarci, ma poi si scansano di corsa. Passiamo accanto ad Albert, che qualche volta ci precede e ci aspetta, e intanto smania e gesticola, ma poi allunga un braccio, blocca all'improvviso qualcuno dei prigionieri che hanno perduto gli zoccoli, e me sempre, mentre il carro prosegue veloce. Du italiener Arbeit! Torno indietro a cercare, fra i frantumi di ghiaccio e i rottami ruzzolati dalle cataste, i miei zoccoli. Ne trovo uno e poi un altro, infilo nelle due cavità melmose i piedi congelati e feriti. Arbeit! Urla ancora Albert, e non sempre il gesto che segue è diretto verso i tronconi o il ceppo e le asse, a volte verso il punto dove il carro è stato fermato e che qualcuno ha cominciato a scaricare, lanciando i pezzi sulla massicciata o calandoli, se hanno parti fragili visibili sulle mani protese, precauzione indispensabile se si vuole evitare che il pezzo si fracassi e le schegge possano ferirci. La massicciata dove i carri sostano deve essere sempre sgombra, perciò via via che il materiale viene scaricato ce lo sistemiamo su una spalla o lo solleviamo in tre, in quattro o lo portiamo a braccia, attenti a non scivolare, verso le vecchie cataste sempre più alte e lì, anche se si tratta di apparecchiature preziose e delicate, anche noi fracassiamo, distruggiamo, lanciando il pezzo negli avvalamenti tra i cumuli e poi gettandovi sopra apposta apparati più pesanti. Perché così vogliamo anche noi e così deve essere. Quando abbiamo terminato e la massicciata è stata sgomberata, torniamo a quelle immense cataste che le nostre mani dovranno sbriciolare e spartire. I miei amici non li vedo quasi più, salvo nei brevi intervalli per andare giù Fressen o quando la pioggia è così violenta da rendere impossibile qualsiasi attività all'aperto. Rientriamo allora e mentre Albert sparisce, Hans Deutsch, la bacchetta di ferro tra le mani o il segretario del reparto che cerca di precederlo, trovano un posto per noi, uno qua, uno là, intorno ai banconi. Accanto ai miei amici non capito mai, ma soltanto una volta è successo e subito il segretario è venuto a prelevarmi, mi ha mandato ad un banco diverso e deve essere perché spera che quando la pioggia diminuirà e arriverà l'urlo che ci risbatte fuori, non vedendoci insieme si dimentichino di me e possa l'italiener trovare un momento di tregua, che però non arriva. Non c'è stato mai, salvo una volta, per la decina di minuti occorsi ad Albert per accorgersi che il suo suddito non c'era e rientrare smarrito per parlarne con Deutsch. Forse è per questo che ora ci penso sempre e che dovunque mi trovi e qualsiasi cosa ascolti o può accadere che dica, le parole non hanno un senso, soltanto quel desiderio ne ha e si fa continuamente più grande, più convincente, è diventato il solo argomento, la sola realtà intorno alla quale ruota e si avvolge ogni altra. Poi finalmente il riposo, il silenzio e non più ricordi e proponimenti che non è possibile mantenere, non più questo sprofondare irrefrenabile nella follia, questo perdersi senza scampo in un tempo che non ha mai fine ed ha per sua sola misura l'eternità. Pagina 235.